Buonasera, ben ritrovati. Allora, come di consueto facciamo un piccolo riassunto, riepilogo, più che altro per focalizzare alcuni punti durante emersi l'altra volta, l'altra catechesi. E spero che un po' vi abbia così creato un disequilibrio, perché noi stiamo cercando con Don Pino queste catechesi mirano un po' a destrutturare quello che è il nostro pensiero. Che noi abbiamo verso questa religione, verso Dio, verso Cristo e quant'altro. E sicuramente destruttura il fatto non ripetiamo ovviamente la catechesi di Pietro, ma quella di Marta e Maria, che in qualche modo crea sicuramente diciamo anche uno scandalo, nel senso che, vi ricordate, no? Quindi Gesù si presenta con tutta la truppa, i suoi 12 apostoli, verso casa, Marta e Maria. E ovviamente, come nelle migliori tradizioni, Marta si dà da fare per accogliere nel miglior modo Gesù e i suoi discepoli. E quindi comincia, abbiamo narrato alcuni esempi, no? Le vettovaglie migliori, la pulizia, cerca di far star bene gli ospiti. Maria invece si mette ad ascoltare Gesù tranquillamente. E Marta ha questo senso di ribellione, vive un'ingiustizia, questa è un po' la parola esatta, vive questa ingiustizia, nel senso che a un certo punto sfoga anche verso Gesù e gli dice: ma non è possibile, non ti accorgi che io qui sto facendo e tu e Maria non mi dà una mano, non mi dà niente. E Gesù risponde con questa risposta che lascia un po' così disorientati: Marta, Marta, Maria si è presa, ha scelto la parte migliore. Poi Don Pino completerà questo discorso. E questa cosa sicuramente lascia un po' disorientati, sicuramente tutti noi, perché anche noi nella nostra vita abbiamo questa condizione, questo modo di essere, di esistere. Ossia, noi fin da piccolini, poi utilizzo diciamo delle accezioni prese dalla sociologia, cioè l'amore incondizionato e l'amore condizionato. L'amore incondizionato è quello che noi, esperienza di tutti noi, è quello che abbiamo vissuto da piccolini. Siamo nati, abbiamo avuto queste figure, abbiamo chi ancora i genitori in vita, queste figure, ma specialmente ovviamente da 0 a 8, 9 anni, c'è questo amore dove tu è incondizionato, nel senso che tu hai questo unico riferimento di amore. Parlo dal punto di vista del bambino, non dal punto di vista dell'adulto, perché già l'adulto entra in un amore condizionato. Il bambino ha un amore così, incondizionato, senza condizioni, cioè non si attende né di ricevere o di dare, non c'ha questa dicotomia, c'ha amore puro verso queste figure, sia in termini di rassicurazione, sia in termini di riferimento, sia in termini di aiuto, sia in termini di quando lui ha bisogno, il bambino o la bambina, di qualsiasi cosa. E questo aspetto qua è quello che Gesù tenta di far capire a Maria quando afferma che c'è una relazione tra lui e il padre, quindi noi siamo invitati ad avere questa relazione con il padre. Ovviamente queste cose da bambini non possiamo capire queste concettualità così, così un po' importanti e profonde. E invece poi noi, nel momento sicuramente della pubertà, quando in qualche modo abbiamo, sai, gli ormoni che partono, quindi c'è quel cambio di passo nell'esperienza di ognuno di noi, maschio o femmina che siamo, che porta a un'esigenza di bisogno che deve invece derivare dagli altri, dall'altra parte. Dalla persona, se sono maschio una donna, se sono una donna un maschio e cose di questo genere. E quell'amore verso i genitori in qualche modo non soddisfa più, perché noi siamo entrati in una condizione di amore condizionato, cioè amiamo, vogliamo bene nei termini in cui riceviamo qualche cosa. E questa dicotomia è sempre un fallimento, perché se noi posizioniamo, e Don Pino l'ha detto tante volte, ma anche poi Cristo lo ripete verso Maria, se noi posizioniamo questa nostra capacità di stare sereni, vivere in grazia di Dio, essere tranquilli, essere soddisfatti da questo discorso di dire io amo in termini in cui ricevo, è sempre un fallimento, perché posizioniamo questo sforzo sulle nostre forze, cosa che non riusciamo a fare. Invece questa relazione va vissuta, ed ecco il senso della catechesi di Marta e Maria, nel vivere il quotidiano, certamente, ma nel non cercare la gratificazione dagli altri, ma riuscire a dare amore verso gli altri, quindi in qualche modo lo sperimentiamo qua in questa anche parrocchia, mettersi al servizio degli altri però con un amore che ti riempie, che è Cristo. Adesso queste parole chiaramente, magari molti qua sono inseriti in un cammino di fede e quindi cominciano a darne un senso, cioè giustificano queste parole. Viceversa, chi è un po' fuori da un cammino di fede, che si affaccia alla Chiesa, comunque a un modo di dialogare della Chiesa, che è questo che state sperimentando, che non si confina soltanto al discorso della celebrazione domenicale, ma proprio a questo sono fondamentali le catechesi. Ecco perché diciamo sempre, ditelo anche alle persone che magari stanno vivendo momenti di sofferenza e quant'altro, cioè questa esigenza di riempirsi di amore, diciamo così, non può essere negoziata da uno scambio. Cioè, io amo perché tu mi ami, ma se poi questa cosa non si verifica, o sperimento che non c'è la reciprocità, oppure ho idealizzato troppo. Quanti esempi abbia fatto Don Pino nelle sue omelie e catechesi? Punto tutto sul lavoro, il lavoro poi mi gratifica finché ho lo stipendio, i soldi, ma se viene a mancare quello, oppure sto nella carriera, ma se poi questa crescita carrieristica non viene realizzata, io che faccio? Perdo questa mia tranquillità, questa mia serenità. E quindi poggio tutto sul discorso di una capacità con le mie forze di poter avere questa serenità, cosa che è impossibile. Io devo vivere il mio quotidiano, il mio lavoro, la mia famiglia e quant'altro, attraverso, lo faccio perché ho amore a Dio, a Cristo, a Dio. E quindi questo amore, che viene quindi bilanciato, diventa incondizionato. Cioè io lo faccio perché sono completamente rivolto verso questa gratitudine a Dio che mi dà di, se lavoro, probabilmente perché sto bene di salute, posso camminare, e quindi già questo è un rendimento di grazia. E quante persone hanno delle sofferenze fisiche e vengono inibite su tante, tante esperienze, ma anche nella malattia, come vivo questo mio rapporto con la malattia? Da solo, con le mie forze, non lo posso fare perché non riesco a giustificare il perché io devo essere portato in quella condizione fisica. Con l'amore a Cristo, magari sì, non è che c'è la bacchetta magica, no? Che Cristo ti fa poi camminare al volo, escluso qualche miracolo. Però quello è il discorso dove io riesco a, in questa mia condizione, che mi rende, diciamo così, dei disagi fisici, avere comunque una giustificazione dal punto di vista ontico, spirituale. Cioè, la posso sostenere perché non mi appoggio più sulle mie forze, ma su quello che è, diciamo così, la relazione forte con Cristo. Questo tipo di parole che sto dicendo veramente si sperimentano, e io posso testimoniarlo, nella vita concreta. Non stiamo parlando di cose così anacronistiche o cose che sono portate, diciamo così, soltanto come esempi che poi cadono nel vuoto. E nell'esperienza proprio di ognuno di noi, nella mia esperienza di oggi, ecco, molte avversità, se le riusciamo a vivere con questa relazione in Cristo, in qualche modo si supportano, si sostengono meglio, ma quantomeno non commetto errori. Perché qual è l'errore? Io non accetto la relazione verso Cristo, non accetto questo amore incondizionato, e quindi sostituisco Cristo, Dio, con il mio Dio, cioè Dio, divento Dio di me stesso, e quindi automaticamente divento giudice della situazione, dei fatti che mi circondano, e quindi sono autorizzato a trovarmi una soluzione, e ovviamente creo del sbaglio, vado nel peccato, metto il mio peccato, come abbiamo detto l'altra volta, condiziona anche chi mi sta intorno, e tutto questo è vero purtroppo, e lo sperimentiamo tutti i giorni della nostra vita. E quindi qual è il messaggio fondamentale della catechesi, di questa introduzione a queste catechesi al primo comandamento? È questo emblema di Marta e Maria, dove appunto Cristo dice: Marta, sì, tu stai facendo il tuo per servire, però, diciamo così, l'elemento da cogliere è che il fatto che tu, facendo, vuoi creare una bilancia dove, siccome fai, quindi devi essere apprezzata per trovare la vita, perché io perché faccio queste cose? Perché se ho la gratificazione da fuori da me, essendo un amore condizionato in questo caso, quindi io tento che qualcuno riempi, mi gratifichi, mi faccia emergere come persona, quindi faccio, mi do da fare. Questo darsi da fare è effimero, perché quante volte abbiamo sperimentato che raggiungiamo un obiettivo che magari stiamo perseguendo, tentando di perseguire da anni, da tempo, e poi raggiunto questo obiettivo, giorno dopo ti senti sempre quel vuoto e te ne poni un altro, tipico dei bambini quando ricevono i regali in abbondanza, diciamo così anche nel prossimo periodo natalizio. Ricevi un regalo, bello bello, ne ricevi 10, apri uno e lo butti, apri il secondo e lo butti, apri il terzo e lo butti, e così via. Ecco, questo discorso qua è quello che Cristo cerca di farci comprendere come verità assoluta, che se noi poniamo la nostra vita in termini di bilanciamento, io faccio, quindi sono gratificato, accettato dagli altri, sto bene, è un qualcosa di effimero. Io faccio perché ho amore incondizionato a Dio, a Cristo, poggio la mia vita su questa relazione, e per farlo deve essere una relazione vera. Quando è che non diventa vera? Quando o non ci credo, lo faccio per scaramanzia, molte persone, lo vediamo con i battesimi, chiediamo, no? Ma perché tu vieni a chiedere il battesimo al tuo figlio, a tua figlia? Che fai? Non lo fai? Lo vogliono i miei nonni, i nonni lo vogliono, lo fanno tutti, tutte risposte, e noi diciamo, ma lascia perdere il battesimo adesso a tuo figlio o tuo figlio, ma tu lo rifaresti il battesimo, tu persona adulta? E rimangono spiazzati, perché non danno assolutamente un valore a quello che stiamo chiedendo come domanda. Noi stiamo semplicemente dicendo, dico noi perché Don Pino poi ci mandava, insomma, ci sta mandando a fare le catechesi verso le famiglie che si preparano al battesimo, questa domanda li mette in difficoltà perché non si pongono, quello che dicevo l'altra volta, domanda intima, ontica, di vita proprio interiore, spirituale, di relazione. Ma tu vuoi veramente una relazione con Cristo? Se dici sì, la tua vita cambia. È ovvio che cambia, perché ti togli la maschera, l'ipocrisia che diciamo l'altra volta, e quindi accetti di non c'hai capito ancora niente, come io ancora non ho capito nulla. Una cosa ho capito, togliermi la maschera e tentare di avere questa relazione vera con Cristo. Avere questa relazione vera significa poggiare su quest'amore tutta la mia vita, e con questo appoggio, con questo sposo, quello che significa appoggio, avere la capacità di sopportare, sostenere, affrontare, vivere, accettare tutto ciò che mi viene dalla vita, nel bene e nel male, avversità, problematiche economiche, problematiche familiari, incomprensioni, incapacità di parlare, dialogo con i figli e quant'altro. Però se tutto questo lo appoggi su Cristo, e Cristo Dio ti manda, se lo chiedi, lo Spirito Santo che ti sostiene, ti sta vicino e ti aiuta in questo percorso, e magari ti inserisce e ti dà una capacità di linguaggio, di relazione che diventa vera perché è in Cristo, e quindi diventa vera anche verso il prossimo. Tra l'altro nel prossimo ci sta anche Cristo. E adesso ascoltiamo poi Don Pino che ci introduce ancora il primo comandamento.
Allora stiamo entrando in questa avventura, che di questa esperienza, dopo questa sera, ecco, stiamo facendo queste catechesi che sono di introduzione per creare un linguaggio, per capirci, perché la vera esperienza, ecco, il Signore ci vuole fare un'esperienza seria con Lui, vera. E facciamo l'altra volta degli schemi, questi due catechesi, come abbiamo detto l'altra volta, c'è un problema fondamentale di questi due, tra Pietro e Marco. C'è il problema, che faccio qui, faccio questi schemi, in questo senso. Che succede? Questi schemi, questo schema che per capire meglio. Dividiamo, ecco, qui ci abbiamo io e qui ci abbiamo Cristo, questo è quello che ruota in questa situazione. Il problema di Pietro, che ha a un certo punto della sua vita dice: io voglio vivere la mia vita, è stato bello col Signore, sì, io vado a pescare, cioè io vado a cercarmi la vita, e devo, per cercarmi la vita perché lui era un pescatore, per cercare la vita deve buttare le sue reti. Quindi la prima cosa che noi facciamo, l'io, il mio ego, ha bisogno di avere delle reti. E ho fatto delle domande: quali sono le tue reti? Dove tu stai cercando la vita, stai buttando la vita? Quali sono? Questo, ognuno di noi ha delle domande. Quella, la tua intelligenza, il tuo lavoro, il tuo darti da fare. Qual è? Dove stai cercando? Dove stai cercando la vita? Stai buttando le reti? Non lo so, dove? Nel matrimonio, in una casa, in un bel lavoro, nella famiglia, non lo so, qualcuno di noi sempre, perché questo io per sostenersi ha bisogno di vivere, ho bisogno di vivere, ho bisogno della vita. Chi mi dà a me la vita? Chi me la dà? E Pietro dice: chi me la dà? Allora, quali sono le tue reti? La prima domanda: quali sono le tue reti, dove stai cercando la vita? Ma che interessante che questo Pietro va a cercare la vita, ma che cosa succede nella sua vita? Che cosa sperimenta? Il? Ammazza, preparatissimo. Sperimenta il fallimento. Cosa vuol dire a noi? Ecco, io sto cercando con questo schema, sto cercando di realizzare la parola di Dio alla nostra vita. Se no, la parola di Dio alla nostra vita, l'hanno parlato 2000 anni fa, quello va bene per gli ebrei, che c'entra questa parola? Che mi deve dire a me nella mia vita? Per farla attuale, attualizzarla, per questo utilizzo un linguaggio grammatico, catechetico, esistenziale si chiama, se volete, in questa forma, molto esistenziale, pragmatico, pratico, perché Cristo era un semita, i semiti hanno questa realtà, questo pragmatismo. Del semito non c'è la logica nel linguaggio semitico. Se tu dici la parola "un asino vola", noi diciamo allegoricamente, ma loro la parola è qualcosa di vero che si realizza. Infatti nella scrittura, guardate che linguaggio: e fu il cielo, e fu sera e fu mattina, e fu il cielo, e sia la terra, e fu sera e mattina, e sia la terra. C'è un linguaggio pragmatico, esistenziale. Quindi che cosa sperimenta questo Pietro, questo io, ego? Sperimenta il fallimento. E qui vi ho parlato di tutte le situazioni, quante volte. Allora, questo fallimento però, perché noi lo pensiamo un male, è sempre da un fallimento a buttare sempre un'altra rete, e un'altra rete, e un'altra rete, e un'altra rete. Quello che facciamo noi, sempre noi dobbiamo trovare dei meccanismi di dove cercare la vita. Se ho fallito lì, allora mi devo realizzare in quell'altra cosa, e no, poi forse in quell'altra, no, forse poi in quell'altra. Esperimenti sempre un fallimento. Quello che tutti i santi, in questo, e anche Abramo, si è trovato davanti alla non soluzione, alla arresa. Non ti arrendi mai. Quando San Francesco viene chiamato da Cristo, e lui sempre di lottare, pensa lui di seguire Cristo, sempre pensa lui di andare dai lebbrosi, e quando Cristo: Francesco, non ti arrendi mai. Si deve arrendere, buttare la spugna, si dice nel linguaggio pugilistico, no? Avete visto che fa pugilato, quando vede che l'altro ce la fa più, l'allenatore stesso gli butta la spugna, basta, se no lo massacra. Ecco, quel fallimento che è esistenziale alla nostra vita, che fa bene, ci fa alzare gli occhi. Se tuo matrimonio vede che ha fallito, benedetto sia quel matrimonio, benedetto sia quel fallimento, benedetto sia quella tua soluzione, perché questo io, questo ego... Avanti, avanti. Avete sbagliato forse l'ora? Ah. È alle 6:15. Vabbè, per capire, vabbè. Questo io, questo fallimento, ecco, Pietro lo sperimenta.
E così anche Marta, che cosa succede? Marta invece è tutta darsi da fare, lei cerca una vita perché ti devi dar da fare sempre, sempre. Vive la sua vita come se dovesse sempre sostenere un esame. Quanti di voi vivete la vita sempre sostenendo un esame da passare? C'è un esame da passare, una prova da superare, un esame. Davanti ai tuoi amici devi essere perfetto, devi superare sempre un esame. Devi davanti al tuo matrimonio, devi superare sempre, che il tuo matrimonio deve andare sempre efficiente, che sei brava, devi sempre superare un esame davanti agli altri, che farti volere. E Marta era questa, doveva superare un esame, ha degli ospiti, ha portato a casa, ma devi sostenere un esame. Qual è l'esame che deve sostenere Marta in quel momento? È l'esame della ospitalità. Deve essere brava, pimpante, efficiente, sempre pronta. Ma questo esame però, perché la sua vita dipende sempre da un esame, la porta a questa situazione di fallimento. Anche a lei, di cercare la vita. Ecco, Pietro in questo senso cerca la vita buttando le reti. Marta cerca della vita, damosi da fare. Poi a Roma, se vi ricordate, una volta Giovanni Paolo II diceva, damosi da fare. Non mi ricordo molto le frasi, il romanesco l'ha detto Giovanni Paolo II. Vabbè, questo del darsi da fare, che la tua vita dipende dal tuo fare, essere efficiente, pimpante, sempre pronto, autosufficiente. A te nessuno ti può dire niente. E a Marta succede questo. Anzi, addirittura si incontra con uno che gli dice il suo fallimento. Marta, Marta, ti preoccupi per molte cose, ma una sola cosa ti manca. Maria si è scelta la parte migliore. E vi ho detto, cosa significa buttare la rete a destra? E non ve l'ho detto. E né vi ho detto questo di Marta, di Maria, che si è scelta la parte migliore. Che significa buttare la rete a destra? Perché i pesci stanno tutti a destra? E cosa significa scegliere la parte migliore? Ecco, allora non rispondo direttamente, ma vi faccio rispondere attraverso la parola. Vi leggo ora dei brani dove risponderemo a queste domande, queste due domande. Che è quella di Ezechiele. Dal libro del profeta Ezechiele. In quel tempo mi condusse all'ingresso del tempio e vidi sotto la soglia del tempio usciva un'acqua verso oriente, poiché la facciata del tempio era verso oriente. Quell'acqua scendeva sotto il lato destro del tempio, dalla parte meridionale dell'altare. Mi condusse fuori dalla porta del settentrionale e mi fece girare all'esterno fino alla porta esterna che guarda a oriente, e vidi l'acqua scaturiva dal lato destro. Quell'uomo avanzò verso oriente e con una cordicella in mano misurò 1000 cubiti, poi mi fece attraversare quell'acqua, mi giungeva alla caviglia, misurò altri 1000 cubiti, poi mi fece attraversare quell'acqua, mi giungeva al ginocchio, misurò altri 1000 cubiti, poi mi fece attraversare l'acqua, mi giungeva ai fianchi, ne misurò altri 1000. Era un fiume che non potevo attraversare, perché le acque erano cresciute, erano acque navigabili, un fiume da non potersi passare a guardia. Allora egli mi disse, ho visto il figlio dell'uomo. Parola di Dio. Vedete come quest'acqua, ed è interessante che questo è un linguaggio simbolico. Chi c'è stato a Gerusalemme, dal Tempio, a suo tempo non c'era il Tempio, se volete andare a Gerusalemme, non c'era questo fiume. Che cosa vuole dire allora questa parola che dal Tempio usciva questa acqua? Che prima mi bagnava il piede, poi la caviglia, poi il ginocchio, poi i fianchi, finché questo fiume diventa un fiume enorme che è innavigabile. Che cosa vuole dire a noi questa parola? E questa parola si spiega con un'altra parola, che lo dico, ecco, con il Salmo 1. Beato l'uomo che non segue i consigli degli empi, non indugia sulla via dei peccatori e non siede in compagnia degli stolti, ma si compiace della legge del Signore. La sua legge medita giorno e notte. Sarà come un albero piantato lungo i corsi d'acqua, che darà frutto al suo tempo. Le sue foglie non cadranno mai, riusciranno tutte le sue opere. Non così gli empi, ma come pula che il vento disperde. Perciò non reggeranno gli empi nel giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti. Il Signore veglia sul cammino dei giusti, ma la via degli empi andrà in rovina. Parola di Dio. Ecco, vedete come anche qui appare una cosa fondamentale. L'acqua, come ha qui, sarà come un albero piantato lungo i corsi d'acqua che darà frutto a suo tempo. Ognuno di noi, anche nella nostra vita, dobbiamo dare frutto alla nostra vita. Noi abbiamo un tempo ci è stato dato per vivere, e per questo tempo del vivere la gente, tuo marito ti chiede i frutti, tua moglie ti richiede i tuoi frutti, i tuoi figli ti chiedono i frutti, hai questo tempo, e il mondo stesso ci chiede i frutti, vicini, compagni, amici, ognuno di noi ha dei frutti che ci chiede la vita da dare. Sai dare tu questi frutti? Sai tu buttare la rete dalla parte destra, dove puoi raccogliere la pienezza della vita? Sai tu scegliere la parte migliore? Quale parte ti stai scegliendo? È la parte migliore, che non le sarà tolta. Tu, io e te stiamo facendo un sbaglio enorme, che stiamo scegliendo sì una parte. Qual è il problema di Marta? Che sta scegliendo un ruolo. Questo ego ha bisogno di un ruolo. Chi sono io? Perché esisto? Perché vivo? Chi mi dà il mio essere? Se io ho un ruolo nella mia vita, un posto, un ruolo, allora do senso alla mia vita. Ma questo posto, questo ruolo, ti sarà tolto e per sempre, oppure quel ruolo che ti sei scelto sarà tolto. Perché dice: Maria si è scelta la parte migliore che non le sarà tolta. Quella casa che tu ti sei scelta, diciamo la parte migliore, ti sarà tolta oppure il matrimonio ti sarà. Io sto parlando di cose fondamentali, dove tu stai investendo nella vita, nel matrimonio, quel lavoro ti sarà tolto oppure no? Lo vediamo ora con questo nubifragio. Quante persone, quella parte che loro pensavano fosse migliore, gli è stata tolta. L'avete sentito piangere o no? Quella persona, non ci abbiamo più. Spazzato via tutto. E nelle guerre che stiamo assistendo in tutte le parti, che poi non è che anche tutte queste guerre, come se fossero due le guerre, anzi ora si concentrate in una. Sapete che ci sono più di 60 guerre in tutto il mondo. Il Papa sta parlando della terza guerra mondiale a chiazze, però nessuno ne parla, parlano soltanto di due, quelle che ma vabbè, ma vedete la distruzione che fa la guerra. Ci avevano tutto, una casa, non c'è più niente. In tutto quello che uno ha fatto, in tutto quello che uno ha scelto, quella parte gli è stata tolta. Tu stai scegliendo quale parte della tua vita che non le sarà tolta. Ecco, questo quella, Signore. Ecco, sarà come un albero piantato lungo i corsi d'acqua, che era frutto a suo tempo. Ecco. Dobbiamo e sapete che cos'era? Sapete che cos'era? C'era nel tempio che usciva da quest'acqua. Nel tempio c'era un luogo che veniva chiamato Santo Santorum, dove c'era l'arca dell'alleanza, e in quest'arca dell'alleanza c'erano due pietre, due tavoli. Queste 10 parole, che stiamo cercando di entrare in queste 10 parole, devi fare esperienza di queste 10 parole, se tu vuoi prendere da questo, usciva questa acqua, ecco cresceva questa acqua, davanti sarà come questo albero che è piantato nella legge del Signore, sarà piantato nella parola di Dio. La tua vita deve essere piantata lì nella parola di Dio. Ecco, per questo vi invito a fare questa esperienza, di entrare in queste 10 parole. Ora sto cercando di, con queste catechesi, di aiutarvi, di fare entrare in queste 10 parole per ciascuno di loro, perché abbiamo un tempo. Il tempo per noi è prezioso, il tempo per noi è prezioso. Perché la gente è nevrotica e tu sei nevrotico, e come anche io, siamo tutti nevrotici, non ci abbiamo. Dobbiamo riempire il nostro tempo. Tempo, il tempo che passa a noi tutti ci dice una cosa. Il tempo che passa ci dice una cosa che ci porta al cimitero. Questa cosa che talmente per questo io che vuole stare piantato qui, che vuole delle reti, delle sicurezze. Perché ti fai il conto in banca? No? Se abbiamo il conto in banca, a me nessuno. Se qualcuno ti dice che mosse stanno facendo i controlli, stanno rubando pure le banche, ti viene, dice, mamma mia, mo mi spiano pure. Perché c'è il conto in banca? Perché non vuoi fallire? Questo io ha un problema, non può accettare il fallimento, non può entrare nella morte. Perché Cristo è venuto e è entrato nella morte, è entrato nel fallimento per tirare a tutti quelli che sono nella prova, che sono entrati in questo fallimento, che sono entrati per tirarli fuori. Ma dobbiamo fare questa esperienza, o sono parole, o sono frasi dette così, sì, poi però la mia vita è un'altra, va bene, e la vita è una. Qui ci sono due tipi di persone, una che forse il mondo ha dato tanti schiaffi, tanti schiaffi, tanti batoste, tanti fallimenti, e forse stai qui ad ascoltare. E invece ci sono altri che state qui, che il mondo ancora vi deve dare tanti schiaffi. Ancora vi deve dare tanti schiaffi. Quindi, due tipi di persone ci sono. Quelli che hanno preso schiaffi alla vita e stanno ad ascoltare, come Pietro, come poi Marta, ascolta. Pietà ascolto. Oppure ci sono quelli che ancora devono prendere tante schiaffi. Perché soltanto chi è umile, a chi si annuncia il Vangelo? Ai poveri, agli umili, beati i poveri, perché di essere il regno dei cieli. I ricchi che non hanno bisogno, che lui pensa di essere a posto, che ormai lui o lei sono ormai arrivati, sanno come pescare, sanno loro come pescare, ma che dobbino, so io come pescare la mia vita, so io come dettare le reti e pescare, io so io dove cedere la vita, so io come fare, so io come scegliere la mia parte, io. Mi ricordo tanta gente, anche mio nonno, mio padre, che hanno sofferto, no? Soprattutto la guerra, mio nonno, mio padre mezzo, però gente che ha sofferto, ma si era creata una corazza in loro, una durezza di cuore, che è difficile penetrare, perché per poter questo io viverlo, l'hanno ricoperto di una corazza impressionante, che è difficile entrare nell'uomo. Hanno sofferto tempo, questo tipo di persone hanno sofferto tempo, so io che mi sono costruito una vita, a me nessuno mi ha aiutato. Quante volte hai sentito questa frase? Forse tu qui dentro stai qui, a me so io come se mi sono costruito la vita, a lavorare, a fare questa casa, i sacrifici che ho fatto. Quanti fallimenti? Mio padre, mio zio soprattutto, ha costruito, una casa al figlio, un'altra casa alla figlia, un'altra casa all'altro figlio. Tutto, ecco, l'impero costruito, l'ho fatto io, questo io. Perché cercava la vita? Stavo buttando le reti nei figli che qualcuno che poi lo ricompensava, sta facendo come Marta, stavo facendo come Marta per cercare affetto, perché così almeno quando gli darò quella casa saranno contenti, mi ricompenseranno, mi daranno, sarà come Marta, la Marta che mi ha dato questo almeno mi darà un po' di gratificazione questo Gesù che viene qui, Maria pure, mia sorella mi aiuterà, tutto quanto aspettava di questo. Appena li ha separati i beni, le ha dato la casa, l'hanno venduta tutte e tre la casa e ognuno si è andato per conto proprio. Mio zio che ha detto fallimento totale. Dice, ma come? Vi ho costruito per stare tutti insieme. No, gli hanno detto i figli, tu non ci hai fatto stare insieme, tu ci hai fatto litigare insieme. Ci hai ammassacrato, sono usciti invidie, gelosie. Perché questo io sta pensando lui come buttare le reti e sta cercando che tutti devono fare quello che dice lui. Ma quello, sì, il figlio dice, ma papà tu mi hai fatto a casa, ma io non voglio a casa qua, io voglio vivere, non lo so, voglio vivere a Cosenza, perché devo vivere a Catanzaro? Io voglio vivere in Sicilia, perché devo vivere qua? Perché mi costringi a fare come Marta? Perché mi costringi ad aiutarti? Tu hai voluto fare questa tua responsabilità. Io mi sono dato niente, prendetela pure, Maria stava lì. Oh, io sono la prima, sono la responsabile, so io che ho responsabilità. No, Maria, giustamente, ti dà tocca, va, poi continuo. Però poi si incazza, poi si arrabbia. Addirittura, poi pensa che Cristo gli farà giustizia, dici, boh, sai, perché io e te che cosa avremmo fatto? Pensaci un pochettino alla scena di Marta e Maria, sempre io e te, oh, a quest'ora deve essere Maria, oh, dai non la mano a tua sorella, qui se no stasera non si mangia, perché è già arrabbiata, stasera, dammosi da fare, alla Romana, dammosi da fare, dammosi una mano, se no stasera ha visto, oh, già ha visto, ci tende qualche pentola già tira addosso questa qui. Invece Cristo addirittura aumenta l'arrabbiatura. Marta, Marta! Ti preoccupi per molte cose! Una cosa c'era bisogno, Maria si è scelta la. Pure! Ammazza, cornuto e mazziato qua! Pure, mi dai pure ragione! Signore ci chiama. Questo è lo schema. E questo invece colui che invece è innestato, ecco per questo ho messo Cristo, colui che è innestato in Cristo. Che si fa il battesimo? Per questo queste catechesi non sono altro che rivivere il nostro battesimo. Siccome non abbiamo avuto una catechesi per ricevere il battesimo, per ricevere il battesimo si chiamava a suo tempo un catecumenato. Si chiamava un catecumenato. Tu vuoi essere cristiano? Un momento. Prima di essere cristiano, vediamo. Vediamo. Ora invece diamo per scontato che tutti sono cristiani. Ora invece stiamo ritornando di nuovo al paganesimo del suo tempo. Ora penso che la Chiesa deve dire, vuoi diventare cristiano? Aspetta. Fa un itinerario di fede. Io mi ricordo anche tante volte, ci viene incrociamente, ma ho visto pochissime volte, a persone che vengono nella Chiesa o a un sacerdote, gli domandano, padre, che c'è? Voglio vivere da cristiano, voglio essere cristiano. Ah sì, vuoi essere cristiano? Perché non sei stato battezzato? E quello dice, sì, sono stato battezzato, ma la mia vita non è cristiana. Pochi dicono questo, pochi. Perché noi diamo Pietro e Marta. Non è che c'è Cristo e loro sono discepoli. Discepoli, anche Pietro diventerà dopo. Dopo diventerà discepolo di Cristo. Dopo. Ora, Pietro, mi puoi seguire. Perché? Hai visto i tuoi fallimenti. Ora mi puoi seguire. Ora dai la vita per me. Era Cristo. Ecco così. Così anche Marta. Così. Con ognuno di noi. Ecco, allora sarà questa esperienza che ci introduce con Cristo. Allora, passando da questa parte, vedete, da questa parte c'è Cristo. Allora, questo io è Cristo. Io ora non devo io farmi una fatica. Che cosa succede in Pietro e in Marta? Succede una fatica enorme per portare avanti questa vita. Quanta gente è depressa, quanta gente è diventata esaurita, quanta gente non ce la fa. E il suo mondo, io faccio sempre, vi ricordate quella, ve la ripeto, che vi giova sempre, quella che si trova in America, a New York, dove c'è il grattacielo di Rockefeller, questo grattacielo enorme, e questo grattacielo enorme c'è la statua di Atlante, che porta il mondo sulle spalle. Di fronte c'è la cattedrale di San Patrick, basta, e c'è un crocifisso. Ecco, noi siamo qua, sei tu che stai portando il mondo sulle spalle, tu, ma devi costantemente, questo io è minacciato dal fallimento. Questo, io ho sintetizzato, sarebbe interessante come ci va arrivare, però per sintetizzare, questo ego, io, non vuole sperimentare il fallimento, non vuole accettare che il matrimonio può fallire. Ma questo, quello che sto dicendo, se ci fate caso, approfondite veramente, si capisce perché quel ragazzo ha ucciso forse la ragazza 13 anni e l'ha buttata di sotto. Si capisce quell'altra ragazza forse 15 anni che l'ha uccisa. Perché questo io non può accettare il fallimento. Deve essere sempre all'altezza. E se l'altro mi soffoca, non mi fa realizzare, ecco perché siete sempre a mugugna, perché l'uomo sempre giudica, sempre mormora, sempre è l'altro, deve colpevolizzare l'altro, deve cercare il capro espiatorio, dove Cristo è il capro espiatorio. Cristo si è fatto lui il capro espiatorio, sono io. Tutta quella malvagità umana se l'ha presa Cristo. Cristo ha preso tutta la malvagità umana, ma questo io non lo può fare, questo io è gonfio, per il peccato, ecco dicevo, per il peccato, perché la Chiesa fa il peccato originale? Per il peccato d'origine, perché si è separato da Dio, si è separato dalla fonte, questo io sta in continua ricerca, vuole essere, allora vuole essere nel lavoro, e se qualcuno gli fa le scatole, gli fa le scarpe, lo critica, lo giudica, diventa nemico, ecco, il mio capo non, allora fa tutto come Marta per farsi da fare. Quanti di voi vivete in un mondo di ipocrisia? Che l'altro ci deve stimare, dobbiamo essere all'altezza, dove sul lavoro devi sempre essere simpatico, sorridente, e così il capo ti guarda e a te ti preferisce più dell'altro. Quando viviamo in inganni così? Ma anche io, anche noi come preti, anche noi come tutti abbiamo questo rischio che Papa Francesco ce lo sta dicendo. Il problema che abbiamo è che ci dobbiamo far vedere dagli altri, che il vescovo ci considera, che il parroco ci considera, che il mio datatore di servizio ci considera, che il vicino ci considera. Questo io ho bisogno di questo alimento, si deve alimentare di questo. Per questo è una fatica essere sempre all'altezza della situazione. sempre essere un altro di ciò che tu sei. Un altro di ciò che tu sei. Pietro e Maria, abbiamo fatto questi due. Io faccio questi due esempi, ma potrei fare tantissimi esempi, ma ci sono tante cose che si devono dire e che non posso dire, se no ci vorrebbe una vita a dirlo. Io sto facendo questo, questi catechesi, per poter entrare a essere innestati in Cristo, a essere questo albero che sta in Gesù Cristo, che poggia la sua vita sulla roccia, perché il discorso della montagna, se voi sapete come finisce, finisce sul discorso, mettete le fondamenta sulla roccia e non sulla sabbia. Marta e Maria stavano costruendo sulla sabbia. Alla prima ondata viene spazzata via. Quello che vi sto dicendo è questo, di costruire la vostra vita sulla roccia, su questa fiume d'acqua viva, e allora darai frutto al suo tempo, darai frutti. Al perché? Allora tu saprai dove buttare le reti in Cristo. Allora questo Cristo, queste reti, in Cristo c'è la pienezza. Se tu butti le, perché non li butti da solo, in Cristo ti puoi fidare, puoi entrare nel fallimento. In lui l'ha vinto la morte. Pietro, se sei tu, dice Cristo, no Pietro? Signore, se sei tu, che io cammini sopra la morte, che io cammini sopra l'acqua, vieni! E poi tu dubitare. Gente di poca fede, perché dubitare? Ecco, le nostre reti in Cristo sono sempre piene, hanno la pienezza, perché è lui che ci riempie la vita. Non ho bisogno, in un certo senso, della moglie, dei figli, che mi devono riempire la vita. Questo io, dicevo oggi alle catechesi, all'omelia, e questo io ho un problema che deve ciucciare. Questo. Deve ciucciare. Per vivere questo ego, deve ciucciare. Amami. Amami. Non mi rispetti. Ecco, io pulisco la casa e tu non mi rispetti. Questo io faccio così, butto degli esempi così, ma voi sapete attualizzarli meglio, esempi sulla vostra vita. Io vado un po' così a occhio. Questo io ho bisogno di essere ciucciato. Il mendicante di oggi, cioè, che faceva? Ciucciava. Mia madre, dammi un soldo, dammi qualcosa per vivere. Dammi qualcosa per vivere, dammi qualcosa per vivere. Noi siamo questo qui, ciechi, che non guardiamo più l'amore di Dio nella nostra vita e l'amore degli altri, e la ciucciamo, la ciucciamo. E che qualcuno ci ama, qualcuno ci considera, e quando si considera, ecco, qualcuno sbrodoliamo. Ecco, questo io. In Cristo non c'è bisogno. Marta, Maria, si scelta la parte migliore. Maria, so io che la amo. Non c'è bisogno che lei, che tu ti devi mostrare per essere amata. Questo è il cambio. Ora è Cristo che ti ama. E questo amore ti trasforma. L'amato nell'amata amata. L'amata nell'amato trasformata. San Giovanni della Croce. Ma quanti andiamo un po'. L'amata saremo io e te, l'amata, nell'amato Cristo, amata. L'amata, nell'amato, trasformata. Cioè, questo amore ci trasforma, ci cambia, ci fa buttare le reti, che sempre è piena, perché non ti importa, quella rete è sempre piena in Gesù Cristo. Invece quelle rotte che hai tu, è quel fallimento, perché tu butti la rete sempre per cercare la pienezza, per cercare la vita, per cercare, ma no, non c'è bisogno, perché già quella rete l'ha buttata Cristo per me e per te. Quella parte migliore l'ha presa Cristo per me e per te, è lui che ha preso questa parte migliore, che sta qua. E infatti, dove sta Cristo? Infatti guardate, l'ultima parola non è la resurrezione, Cristo. Va ad annunciare ai miei fratelli. Dice a madre, non mi toccare, no, perché ancora non sono salito al Padre mio e al Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Va ad annunciare ai miei fratelli che vado al Padre mio e questa è la destra del Signore, a stare col Padre e stare in questo amore, che non è andare in un luogo, ma è uno stato di vita, questo amore è uno stato di vita. Allora tutte le reti saranno sempre piene, sempre faremo una perché la faccio in Cristo, è Lui che ha buttato le reti in me, è Lui che mi ha pescato, è Lui che è venuto incontro, non sono stato io, questo io deve sempre Lui prendere l'iniziativa, mentre Cristo ha preso l'iniziativa per me, ma devi fare questa esperienza. Allora il fallimento per noi è una grazia. E quando sono debole, è allora che sono forte, San Paolo. Il mondo, il fallimento, non lo può accettare che sei un fallito, che sei un nulla. Quando sono debole, è allora che sono forte. E quando ero forte, uccide. San Paolo, quando sono stato forte, mi credevo fariseo dei farisei, il grande, studiato alla scuola di Gamaliele, uccide, non amato. Quando sono stato amato in Gesù Cristo, mi sono trovato debole, ma lì mi sono trovato forte in Gesù Cristo. Ecco, ma questa è un'esperienza che la devi fare. Devi stare innestato in quella parola, in queste 10 parole. Fatto 5 minuti in più, va bene? Anzi, preghiamo.
Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
Il Signore sia con voi.
Con
il Dio, vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito.